Vabbè, allora lascerei spazio appunto a domande e risposte.
Allora, per fare le domande ricordo che potete andare sotto Participant e cliccare sul pulsante Alza la mano, Raise Hand, oppure potete cliccare sul Reaction dove ci sono delle mani che danno l'applauso, o alternativamente potete mandare una cosa sul chat. Intanto c'è una domanda da parte di Rosanna. Un attimo che la... Adesso tolgo la cosa del, cioè lascio la possibilità a tutti quanti di riaprire i microfoni, però vi chiederei di tenerli spenti, diciamo, per tutto quanto il tempo che non fate domande. Rosana, adesso il microfono aperto. C'è il microfono aperto. Rosanna, mi sa che devi aprire tu il microfono.
Ok, ci sono riuscita. Buonasera a tutti, ciao
Oh.
Gian.
Ciao.
Allora, mentre parlavi poco fa, mi è venuta in mente una cosa che forse non è così, come dire, importante, però la dico lo stesso. Ho letto in un libro, e non ricordo quale, la storia di insomma, una metafora di eremiti che vivevano in meditazione, isolati, non so che paese, in pace, e che una volta all'anno scendevano al paese a provocare gli abitanti a farsi tirare di tutto e farsi oltraggiare, e poi andandosene dicevano grazie, 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 e se ne andavano. Cioè, ringraziavano per gli oltraggi e per, diciamo, le malevolenze ricevute e provocate, perché si rendevano conto che non potevano vivere isolati e solo in pace, no? Quindi andavano a provocare, vabbè, questo è un estremo. Quindi noi dovremmo ringraziare anche non solo le persone a noi vicine, ma anche quelle che ci provocano disagi. O questo è un estremo?
Sì, il gruppo di Arezzo a me ha trattato bene, non è che mi ha sempre trattato bene, quindi
Sì, infatti, questo.
allora, qui c'è un limite, nel senso che allora, è ovvio che il nostro scopo è lasciare andare le forme di tutte le forme di identificazione, però nel fare questo dobbiamo essere sensibili a quel livello di benessere interiore di cui abbiamo bisogno per lasciare andare. E quel senso di benessere interiore è dovuto in parte anche a un senso individuale, egoistico, chiamalo come vuoi, di rispetto e di dignità. Questo significa che a livello idealizzante, sì, la storia di questi eremiti è molto ispirante. In termini pratici, ognuno di noi dovrebbe capire qual è la soglia per cui riesce, in poche parole, a incassare eventuali offese o mancanze di rispetto e a viverla in termini di Dhamma, e qual è invece la soglia al di sotto del quale gli si viene a sgretolare quel senso di benessere interiore che poi è fondamentale per il respiro successivo. A livello, come ti dicevo, teorico, tutti ti diranno: ah, si vede che sei attaccata a qualche senso del sé, c'hai un attaccamento, però quell'attaccamento è possibile lasciarlo andare solamente se sei pronta. E quindi ci vuole una base di capire: se tu mi insulti un'altra volta, io in qualche modo non è che ti devo insultare, ma ti devo porti dei limiti, altrimenti mi invadi e mi distruggi quello che sto cercando di fare, cioè coltivare un senso di benessere, per poi dopo aumentare lo spazio che ti do per insultarmi. Però ecco, siate sensibili a voi stessi. Talvolta appunto con un po' su Medo, una volta si fece una bella battuta. Un po' su Medo mi chiese, addirittura era un novizio, mi chiese, com'è? Qualcosa del tipo, tu dici di sì o dici di no? E io risposi, ma un po', io di solito dico due sì e un no. E ma poi si mise a ridere, io lo guardai, ha visto un metodo solo a una pratica spirituale molto forte, ma poi è una persona innegabilmente autorevole anche a livello sociale. Io guardai e gli feci, secondo me tu ti puoi permettere anche due no e un sì. Però ecco, quel no che uno dice serve per, talvolta per porre dei limiti, e quei limiti ti aiutano a creare un senso di benessere interiore, un'autostima, una fiducia in te stessa, per cui la volta dopo è veramente possibile accogliere anche parole dure o non piacevoli meglio. È come guardarsi allo specchio. Se hai un senso di benessere in te, se ti piaci, guardi allo specchio e sei in grado di vedere tutti i possibili difetti, o perlomeno tanti difetti. Ma se sei molto, se ancora non stai bene con te stessa, bisogna guardare prima le cose belle, per poi avere l'onestà e il coraggio anche per dire, bah sì, in effetti non sono poi così bello come mi ha sempre detto la mamma e tutte queste altre storie. Quindi siate attenti alle vostre esigenze, con l'idea sempre di lasciare andare, nel senso che alla fine non vogliamo afferrare un senso di identità, ma nello stesso tempo, se non abbiamo il senso di benessere interiore, lo costruisci con generosità, moralità e calma mentale, e poi ci vuole anche una certa dose di rispetto per se stessi. Attraverso queste tre cose li costruisci. Se qualcosa inizia a mancare, come avrai visto, diventiamo anche molto più sensibili. Ma ci basta uno sguardo storto di una persona e ci arrabbiamo.
Grazie.
Se invece stai bene con te stessa, lasci correre di più.
Ma quindi quella cosa che ci è rimasta in testa a tutti noi, della cultura religiosa che ci è stata insegnata, porgi l'altra guancia, è qualcosa a cui si arriva molto avanti.
Ma no, non è proprio la mia cultura.
Lo so, però sta in sottofondo, è come se stesse ogni tanto viene su a galla, una cosa così.
Andando fra questi estremi in cui completamente lasci andare, completamente togli ogni... riprendendo questo esempio, fra i due estremi, che veramente chiunque ha voglia di schiaffarti, tu dici io, ti do io questa faccia, e l'altro estremo, se ci provi fai una brutta fine, e uno scopre che in alcuni momenti lasci l'altro che ti schiaffeggi, e in altri momenti dici, ma basta. E perché? Perché se ci provi sono problemi per te. Questa è la via di mezzo, e dici quanti schiaffi, non c'è la risposta a quanti schiaffi e neanche quanti atti di bullismo. non è una risposta come appunto due no, due sì e un no, era un gioco, se non per provare a sperimentare entrambe le posizioni. ma quello che accade è che nei momenti che si presenta la situazione si sviluppa sempre più l'abilità di osservare la situazione e la saggezza per rispondergli meglio. Quindi talvolta lasci dare che qualcuno possa prendersi delle libertà, altre volte invece fai ben chiaro, non c'è provare. Spesso si sbaglia, si invertono i ruoli, ma quello che accade è che sorge la sofferenza e allora, sorgendo la sofferenza, dici qui qualcosa deve essere rimesso in discussione.
Grazie tante.
Ciao, ciao.
Allora, ci sono già diverse persone che si sono prenotate. E c'è Dana che vuole fare una domanda.
Sì.
Si sente? Sì.
Sì.
Ok. Buonasera Gian, buonasera a tutti. E a proposito di ringraziamenti, ringrazio Rossana per la domanda che ha posto e te per aver risposto. E, a proposito di attivarsi, hai detto prima con buon senso e poi con saggezza. Se gentilmente volessi darmi più indicazioni riguardo a questo.
Ho fatto questa all'inizio, talvolta la migliore regola da seguire è il buon senso appunto comune, la comune, i consigli della nonna, i consigli dell'amico più anziano che ci ha già passato. Poi man mano la nostra pratica spirituale ci porta in una dimensione più sottile. Però non vi stupite se diversi errori che facciamo non sono neanche dovuti al fatto che appunto non abbiamo agna, la saggezza. No, talvolta è proprio che anche che qualsiasi persona per la strada avrebbe detto non lo fai, qualsiasi, gran parte delle persone. Questo è il buon senso. Il senso anche pragmatico della vita, nei confronti della vita. Mai provato, mai sperimentato il buon senso? Dai, sì.
No, è che il buon senso mi lascia sempre un gran punto interrogativo, perché ognuno ha la sua interpretazione, a volte è un luogo comune. E quindi sto buon senso.
Però ma no, guarda, cioè, il buon senso, supponi che vuoi una vita semplice, ti compri una grande casa, ti aumentano i problemi. Quello è il buon senso.
Quindi
investi appunto su una macchina a Roma, soffri con tutti i graffi che ti fanno a Roma e tutte le bozze che ti fanno a Roma, e allora il buon senso ti dice ma compra un usato sicuro. Allora, sono esempi spiccioli, banali, ma talvolta non ragioniamo così neanche nella nostra vita quotidiana, ma anche in cose ben più importanti di queste, no? Rischiamo di affiancarci a persone che non ci sono affatto utili, e tutti te lo stanno dicendo. Ma uno dice no. Marilena, ritornando alle amiche, una volta mi ha salvato, insomma. Mi ha detto, ma che stai a fare? Quello è il buon senso. Poi dopo, ovviamente, la saggezza è molto di più, è l'abilità di iniziare a vedere il Dhamma. Però non... talvolta, visto in vari colloqui che faccio con le persone, scopro che non occorre l'insegnamento del Buddha per in qualche modo risolvere quella questione. È semplicemente che se apri un attimo gli occhi non lo faresti. Il buon senso. A posto così?
Sì, a posto così, grazie.
Più o meno. Sì. Va bene, altre domande?
C'era Naivi, ma non la vedo più, che ha chiesto di fare una domanda, ma non la vedo collegata. Quindi a questo punto c'era Alessio Vallotti che voleva fare una domanda. Ti apro il microfono, dovrebbe... Alessio, aprilo, eccolo.
Sì, ecco, dovrebbe funzionare. Buonasera, Gian.
Ciao, Alessio.
La domanda in realtà mia è un parecchio confusa, perché mentre parlava ragionavo, mi sono incartato ben bene, insomma. Però prima parlava del fatto che ci affidiamo spesso ai diritti, ed effettivamente nel ragionamento sulla famiglia e su quegli argomenti lì non facevo una piega. Però nella vita, in realtà, dei diritti la nostra società diciamo li ha strutturati, anche il diritto alla dignità umana, per dirne uno, come dire, che spesso viene infranto, purtroppo. Ecco, quando una persona si appoggia a queste cose come valore, è anche quello un attaccamento, rischia di esserlo, si deve lasciare andare in qualche modo, oppure è un qualcosa per cui vale la pena lottare anche con il martello, come dice lei a volte.
Allora, gli ideali sono la nostra guida. Senza degli ideali il cuore si avvizzisce, non trova un vero valore nella vita. Però dobbiamo anche poi dopo imparare che gli ideali sono un senso di direzione. Poi nella quotidianità, in tutti i giorni, spesso non è possibile andare in maniera così diretta verso questi ideali. Questo bisogna lavorare anche in maniera indiretta di sponda. E lì, se uno non lo fa, è dove le persone idealiste diventano paradossalmente anche dannose per la società. Perché appunto non riescono più a percepire a impostazioni differenti, che magari non hanno tutto quel valore come le loro, ma pur sempre c'è qualcuno che ha quella impostazione. Che si fa quando qualcuno non ha i tuoi ideali?
La domanda?
No, è un po' retorica. se è violento, se la risposta è violenta, non rispondere. Se la...
No, io sì. Si parla, ci si confronta.
Nel momento che uno si confronta, paradossalmente scopre che al di là degli ideali ci sono sempre degli uomini e delle donne. E una delle grandi fortune, io anche nella mia vita da laico, è che non ho avuto amici che non avevano i miei stessi ideali. Però eravamo amici. Ben oltre di fare differente squadra, ma anche proprio visioni politiche, però alla fine capisci, ma queste sono visioni politiche. Alla fine eravamo grandi amici. Se uno fosse andato in camera di ciascuno di noi, vedeva dei mondi completamente differenti. eppure ci siamo trovati bene. Gli ideali che siano utilizzati come un senso di direzione, però dopo anche quella, appunto, buon senso e saggezza, poi per capire come non come far sì che questi ideali siano fonte di felicità e benessere per il vostro cuore, non la zavorra nei confronti della vita. Poi una precisazione: quando parlavo dei diritti, che insomma talvolta siamo abituati a vivere troppo facilmente, e quelli che si chiamano diritti possono anche essere pretese o che ormai reputiamo acquisite. E quindi ci sono diritti, proprio come hai detto tu, della dignità umana e del reciproco rispetto. E poi non so se noi abbiamo ormai una certa età, e avrai visto come è cambiata la nostra società, che praticamente ci siamo resi conto tutti noi che siamo stati vittime di bullismo o siamo stati i bulli, uno dei due. In realtà si chiamava "mi hanno preso in giro a scuola", e paralossalmente io con quei ragazzi che inizialmente mi hanno preso in giro a scuola sono diventati miei amici. Se tu ragioni nel invece non ti permettere di prendermi in giro perché magari non fai mai quel passaggio a cui fui obbligato, in un certo senso. Vabbè, mio padre mi disse: no, tu a scuola ci vai. Però è anche vero che una settimana, 10 giorni dopo, non i migliori amici, perché i mondi erano differenti, però abbiamo passato 5 anni divertendoci e apprezzandoci reciprocamente. Poi questi non li ho più rivisti, ma per altri motivi non erano i ragazzi del circolino del bar. Insomma, era questo che dicevo, ma non insomma ideali che ne sono fondamentali. Sceglieteli bene, e se vi posso suggerire, scegliete il Dhamma come ideale. Okay. Sono altre domande?
Sì, c'è Rachele Vimala che vuole fare una domanda.
Sì.
Quindi il tempo di... ecco, mute. Rachele, mi sa che devi aprire, ecco.
Sì, sì, l'ho aperto. Intanto di nuovo buonasera a tutti.
Ciao, viva.
E il discorso che stiamo facendo mi fa venire in mente una cosa che ho vissuto io e della quale ti ho parlato. Ricorderai, lo racconto agli altri, che ho avuto l'avventura di avere un medico di base che si è permesso di parlare male di me. Anzi, molto goffamente, non ha chiuso il telefono mentre stava parlando con mia figlia e si è lasciato sorprendere a dire che mi consideravo una deficiente. Per raccontarla in breve, io questa dottoressa l'ho conservata come mio medico di base per alcuni mesi, perché temevo, abbandonandola, di soddisfare i miei attaccamenti. Ritenevo di dover essere tanto superiore da poterla accettare, anche se avevo scoperto che si comportava così male con me. Poi ne ho parlato con te e mi sono resa conto che in effetti stavo sbagliando, perché in pratica non rispettavo abbastanza me stessa tenendomi questo medico che si era comportato in questa maniera. Io aggancio molto bene questa cosa che mi è successa con le tue parole di stasera, perché tu hai parlato della necessità di provare gratitudine verso la vita, gratitudine verso gli altri e anche gratitudine verso noi stessi. Come possiamo essere grati verso noi stessi se consentiamo a qualcosa o qualcuno di superare un certo limite? Per esempio, consentire a questo medico di comportarsi in questo modo con me era un non rispettare me stessa. Spero di essere riuscita a spiegarmi, non so se mi trovo d'accordo.
Appunto, non esiste un livello standard. Noi dobbiamo considerare dove siamo in quel momento proprio preciso della nostra vita e sulla base di questo ascoltiamo quello che sta succedendo in noi. Se uno dice, ma sai che, in fin dei conti questo medico è vicino a casa, è molto bravo nel suo lavoro, è un rapporto semplicemente di medico e paziente.
Va bene così.
Mi va bene così. O semplicemente sono troppo pigra per cambiare medico ora. Ma anche questa può essere una soluzione. Ma noi dobbiamo onestamente controllare quali sono le nostre esigenze, non muoverci con la prospettiva ovviamente di rafforzare il nostro senso del sé, ma di tutelare un senso di benessere interiore affinché effettivamente poi si possa lasciare andare.
Quindi qualsiasi cosa tu faccia, scusami. Qualsiasi cosa tu faccia, sia se cambi medico, sia se non cambi medico, va fatta senza soddisfare gli attaccamenti. Però la decisione la devi prendere rispettando anche te stessa, giusto?
Uno deve sapere dove è ora, in quel momento, all'interno dello duplice nobile sentiero. Una volta che ha la risposta, fa il passo successivo. Però appunto la risposta cambia a seconda del momento in cui siamo.
Sono abbastanza avanti per rispettare me stessa, ma non sono abbastanza avanti per riuscire a chiudere gli occhi e lasciar fare a questo medico senza prendere.
E allora uno mette dei limiti, che possono anche essere dei limiti sorprendenti, che uno fa un colpo di telefono e dice, ciao, chi sei? La deficiente. Deficiente. È così che mi chiami, no? Comunque non ti ho chiamato per questo, ma perché volevo dirti una cosa. Mi fai la prescrizione? Vedi, fammela presto, dai, non c'ho tempo da perdere.
Ho capito cosa vuoi dire, sì.
Ora una relazione.
Quindi ammettere molto umilmente.
È abbastanza interdetta alla persona.
Certo. Ma ammettere molto umilmente di non essere abbastanza avanti è in realtà già un passo avanti, no?
In realtà il passo avanti e il passo indietro non esiste a livello ultimo, esiste semplicemente la cosa opportuna da fare in quel determinato momento.
Ok.
È nella nostra mente l'idea che devi dire per forza sì o per forza no. Ma in termini di Dhamma si tratta semplicemente di sapere qual è il passo successivo per potersi avvicinare di più al risveglio.
Il passo giusto è il passo giusto di quel momento.
Prego. Ci sono altre domande? Sì,
allora, non ci sono persone che si sono prenotate, a meno che non lo vogliano fare adesso.
E allora possiamo concludere.
Bene.
Ringrazio tutti e come sempre mi trattengo un attimo, sono un altro per salutare un po' meglio Arezzo. Grazie. Prossimo incontro martedì a Pian di Ciliegi. Con me sì. Martedì a Pian di Ciliegi.
Alle 20:30.
Addirittura in tarda serata.
Vabbè.
Ciao.
Ciao.